10 giorni sarà l'8 marzo. Bene, tutta una serie di gruppi collettivi di donne, ma non solo, anche centri sociali eccetera, in questi giorni stanno cominciando a discutere su come costruire la giornata di mobilitazione dell'8 marzo. Si stanno facendo alcune riunioni cittadine, ce ne sarà anche una di costruzione sull'8 marzo proprio la prossima settimana a Palazzo Nuovo, mercoledì in orario preserale, dove appunto si discuterà insieme su come organizzare la giornata e quali contenuti portare dentro quella piazza, perché insomma, come ogni anno, al di là delle ricorrenze, è giusto andarsi a riprendere le strade in quella data. Sono tantissime le cose che le donne hanno da dire, ovviamente non solo l'8 marzo, ma anche tutti gli altri 364 giorni dell'anno. Abbiamo visto il 13 febbraio come migliaia e migliaia di donne siano scese in piazza per riprendere parola, certo non su questioni inerenti o riguardanti solamente le donne, ma più in generale contro il governo Berlusconi, contro un sistema assolutamente in crisi, per chiedere le dimissioni di Berlusconi. Ma appunto l'8 marzo avrà anche e soprattutto altri contenuti, perché la crisi, insomma, che le donne stanno pagando sulla loro pelle in Italia e nel mondo occidentale, è la stessa che stanno pagando le donne del Nord Africa, che insieme agli uomini si stanno ribellando contro una situazione di oppressione e di sfruttamento divenuta ormai intollerabile. Qui in Italia basti pensare alla riforma della scuola, alla riforma dell'università, come alla riforma del lavoro, che destinano tutte e tutti a un destino di incertezza e di precarietà. Ancora la riforma sanitaria, che peggiorerà la vita di tutte noi, perché di fatto dà il pubblico in pasto al volontariato e al privato sociale. E poi ancora l'utilizzo dei corpi, del simbolico e dell'immaginario femminile, corpi che come sempre vengono utilizzati come posta in gioco e come campo di battaglia per racimolare un voto elettorale o spostare degli equilibri politici. Corpi che insomma sono protagonisti anche per quanto riguarda l'attacco ai diritti all'autodeterminazione, alla libera scelta di vita e di sessualità delle donne, messi tra l'altro anche in crisi e sotto attacco per quanto riguarda la delibera Ferrero, di cui abbiamo già ampiamente parlato dai microfoni di Blackout. E sicuramente questo 8 marzo sarà anche contro soprattutto la delibera Ferrero, che davvero mina la libera scelta delle donne in tema di sessualità e di maternità. Ancora una mobilitazione reale, vera, partecipata in città e in Piemonte su questa questione non si è data, e quindi sicuramente l'8 marzo potrà essere un'occasione molto importante. Come dicevo, in città ci si sta mobilitando, quindi rilanciamo anche l'appuntamento della prossima settimana, di mercoledì alle 17.30 a Palazzo Nuovo, per discutere tutte insieme di come organizzare quella giornata, di quali contenuti portare e insomma di cosa andare a dire alla città che ci ascolterà in quella giornata. E poi ci sarà anche un appuntamento al Centro Sociale Gabriel il 4 marzo, di cui però parleremo magari in maniera più approfondita la settimana prossima, perché non è un appuntamento strettamente sull'8 marzo, è un appuntamento che che ritorna sulla questione dell'aborto clandestino, con una ricerca che verrà presentata da un ricercatore, che ritorna sulla questione della delibera Ferrero, della riforma sanitaria. Ma sicuramente anche quella sarà un'occasione, insomma, per rilanciare l'8 marzo. Dove, visto che insomma mancano ancora 10 giorni, quindi non abbiamo molte altre notizie da darvi per quanto riguarda l'organizzazione o per quanto riguarda le informazioni più tecniche, vorremmo approfondire insieme a voi e insieme a Cristiana di Medea, che abbiamo ai nostri microfoni e che salutiamo, ci piacerebbe approfondire, insomma, al di là dei miti, delle leggende metropolitane che ruotano intorno all'8 marzo, davvero come è nata e come è cresciuta conosciuta questa data a livello italiano, ma direi anche a livello internazionale. Ciao Cristiana, ti lascio la parola.
Grazie, ciao a tutte e ciao a tutti. Facciamo un bel salto indietro nel tempo, perché effettivamente la storia dell'8 marzo, così come noi oggi lo conosciamo, data dagli inizi del 1900. Siamo a Stoccarda, seconda internazionale socialista, si discutono vari grandi temi, come per esempio appunto che atteggiamento tenere da parte dei socialisti rispetto ad un'eventuale guerra europea, ma si comincia anche a discutere di voto delle donne. In presenza di Rosa Luxemburg, Clara Zetkin e dei maggiori dirigenti socialisti di quel periodo viene votata una risoluzione nella quale si impegnano i gruppi, i partiti socialisti a lottare per l'introduzione del suffragio universale delle donne. Ma postilla interessante, si invitano i partiti socialisti all'interno degli stessi, le militanti, a non allearsi con le femministe borghesi degli stessi, che per lo stesso diritto al voto lottavano. E questo è un dato interessante, perché per certi versi i rapporti di conflitto, di insomma anche di unione, come dire, utilitaristica in determinati momenti storici tra il femminismo cosiddetto rivoluzionario e quello più borghese, come ben sappiamo, arrivano quasi agli anni 70-80 del 1900, in particolare in Europa, ma non solo. Non si parla ancora di una giornata da dedicare esplicitamente alla donna, ma si cominciano a precisare tutta una serie di passaggi nelle conferenze successive, che vengono poi tenute, in particolare quella di Copenaghen. Ma soprattutto c'è un passaggio interessante negli Stati Uniti. Che cosa succede? Che il 3 maggio del 1908 viene a mancare l'oratore che doveva parlare nell'ambito della conferenza del Partito Socialista di Chicago, e prende la parola una donna. Prende la parola Corinne Brown, che sostanzialmente è una sostituta, ovviamente socialista, la quale molto polemicamente chiede che non siano dirigenti di partito, del suo stesso partito, a dire alle donne che cosa fare o non fare. E il suo discorso, ovviamente, a differenza di quello che avrebbe dovuto essere il discorso ufficiale, vira, e per la prima volta si pone la questione della differenza di salario delle operaie rispetto agli operai, le questioni relative all'orario di lavoro, alle discriminazioni sessuali anche sul posto di lavoro, e si pone ancora la questione del diritto delle donne. Questo cambio di programma in un certo senso raccoglie quello che era stato l'invito della conferenza di Stoccarda, di cominciare a riflettere in termini decisamente appunto femminili e forse possiamo anche dirlo protofemministi, di una giornata da riservare alla lotta, all'analisi, alla riflessione, certo non alla celebrazione, ma comunque centrata sulle questioni legate al voto femminile, al lavoro delle operaie, ai diritti delle donne. E in effetti cominciano gli Stati Uniti con l'ultima domenica di febbraio e fissano quella come data ufficiale. È un periodo interessante, è un periodo di enormi lotte, di cui forse si sa anche molto poco, soprattutto negli Stati Uniti, soprattutto da parte delle operaie. Pensate che a New York quasi un anno di sciopero delle camiciaie, che facevano un lavoro infame, legati ai telai per ore e ore e ore in posizioni scomodissime, dolorosissime, assurde, senza quasi pause, e sono circa 20.000 le impiegate delle fabbriche di camicie di New York che per circa, diciamo, quasi un anno riescono a reggere uno sciopero che culmina con una grande manifestazione. E anche questa grande manifestazione, che si svolge verso la fine di febbraio del 1909, viene considerata come giornata di lotta delle donne, e quindi si uniscono le rivendicazioni sindacali con quelle più generali legate al diritto al voto. Si arriva così alla conferenza di Copenaghen, che precede di poco l'Internazionale Socialista, ed è lì, quindi siamo nel 1910, che dopo questi due anni di riflessioni e di lotta sul territorio si comincia a pensare di istituire ufficialmente una giornata dedicata alla lotta, alla rivendicazione dei diritti delle donne. Non risulta, il verbale viene redatto da Clara Zetkin, non risulta che sia stato posto un termine di tempo, tant'è vero che in Europa, negli Stati Uniti, si fa un po' come si vuole, se mi permettete l'espressione, nel senso che Germania, Austria, Svizzera e Danimarca puntano su marzo. Per esempio in Germania il 19 marzo del 48 vi era stata la rivoluzione, per cui era stato riconosciuto per la prima volta il diritto di voto alle donne, ed era una promessa che però in seguito il governo in carica dimenticò, ma comunque era una data simbolica. In Francia per esempio il 18 marzo, perché cadeva il quarantennale della Comune di Parigi. Insomma, ogni nazione decide di scegliere una data che in qualche modo riproponga la propria storia in tema di lotta delle donne. In Russia viene però celebrata per esempio soltanto nel 1913, con una manifestazione che fu peraltro una manifestazione di donne, che fu peraltro caricata dalla polizia zarista, e così via. Quindi per ora ancora, per i primi, diciamo prima della prima guerra mondiale, ancora una giornata che non viene né ripetuta tutti gli anni e neppure celebrata in forme analoghe in tutti i paesi. Prima guerra mondiale, quindi interruzione delle celebrazioni, finché l'8 marzo del 1917 a San Pietroburgo le donne scendono in piazza per rivendicare la fine della guerra, ovviamente anche per il pane, per il cibo, e furono poi, si aprì poi questo, permettetemi di dirlo, a tutta una serie di altre manifestazioni di protesta. Quindi l'8 marzo entra, almeno per quanto riguarda la Russia, ufficialmente nella storia come giornata di mobilitazione delle donne, che con questa grande manifestazione contro la guerra e per il pane in qualche modo aprirono anche la strada a tutto quello che avvenne poi. E infatti nel 1921, almeno per quanto riguarda l'Unione Sovietica, l'8 marzo viene fissato come la giornata internazionale dell'operaia. Mentre invece in Italia dobbiamo aspettare il 1922, l'iniziativa è del Partito Comunista, che decide di dedicare la giornata alle lotte delle donne per quanto riguarda il 12 marzo, naturalmente perché si sceglie la prima domenica successiva a quel fatidico 8 marzo di San Pietroburgo di qualche anno prima. Il problema per quanto riguarda poi la celebrazione in maniera, diciamo così, unitaria o comunque cadenzata tra la prima e la seconda guerra mondiale risente un po' anche del clima politico, in particolare per quanto riguarda i rapporti tra Europa, Stati Uniti ed Unione Sovietica, nel senso che viene considerata in particolare negli Stati Uniti una giornata troppo fortemente connotata dal punto di vista politico. E arriviamo appunto alle cosiddette leggende metropolitane che circondano la data dell'8 marzo. Voi sapete che si fa riferimento al rogo della fabbrica cosiddetta Cotton o Cottons, in cui morirono centinaia di operaie, che sarebbe avvenuto a New York entro il 1910. Allora, probabilmente si fa in qualche modo confusione, ma una confusione consapevole, con un incendio vero che avvenne sempre a New York il 25 marzo del 1911 in una fabbrica, la cosiddetta Triangle, che era una fabbrica che faceva camicie, sempre in condizioni di lavoro veramente drammatiche, veramente terribili, una fabbrica che aveva sede a New York e che impiegava circa 150-200 operaie, quasi tutte poverissime e quindi sfruttatissime, migranti di origine italiana, in particolar modo italiana, ma anche dell'est europeo. Era una fabbrica di enorme importanza. Basti pensare che un intero palazzo di più di 10 piani era occupato dagli uffici e dai laboratori. Tra l'altro avevano il brevetto e producevano delle camicette che divennero di gran moda in quegli anni, e quindi con un enorme fatturato, una grande capacità di penetrazione del prodotto. Pensate che la settimana lavorativa era appunto 14 ore al giorno e si lavorava dalle 60 alle 72 ore alla settimana. Alcune ragazzine italiane, perché erano quasi tutte immigrate italiane, avevano circa 11, 12 e 13 anni e il salario medio per le donne, perché ovviamente vi erano anche pochissimi, ma c'erano operai maschi, tra i 6 e i 7 dollari la settimana, ma era anche una fabbrica fortemente sindacalizzata in cui c'erano stati anche dei begli scioperi in cui si era anche cercato di imporre un contratto collettivo di lavoro, ma che poi i padroni si erano rifiutati di siglare. Il fatto che nell'intero, vi racconto questa storia anche perché forse se ne sa poco ed è comunque anche oggi interessante ricordare quali erano le condizioni di lavoro e a che cosa ci vorrebbero far tornare, facendo le debite proporzioni di contesto naturalmente. Dicevo che appunto è interessante anche raccontare, per rendere un po' più viva quella che non è insomma la giornata delle mimose e delle discoteche, il fatto che occupassero un intero palazzo con uffici e purtroppo anche magazzino rese l'incendio devastante, perché ovviamente all'interno della sede erano immagazzinati tutti i tessuti che poi venivano lavorati per fare queste camicie. Si fumava, le luci erano luci a gas, non c'era acqua per spegnere eventuali incendi, insomma condizioni di lavoro veramente drammatiche, e penso che il parallelo con la Thyssen possa essere da un certo punto di vista non credo proprio azzardato. E infatti il 25 marzo 1911 scoppia un incendio, qualcosa che in qualche modo era scritto. Alcune morirono nel tentativo di lanciarsi dalle finestre, non c'erano ovviamente uscite di sicurezza, non c'erano altre vie d'uscita. Voi sapete che per quanto riguarda la famosa fabbrica Cottons si parlò di porte chiuse, ed effettivamente quando poi ci fu il processo su questo incendio fu appurato che i due proprietari, che si trovavano al decimo piano, perché ricordo nello stesso palazzo c'erano anche gli uffici dell'amministrazione, quando si accorsero, probabilmente sottovalutandolo, dell'incendio, per paura che scappando le operaie potessero rubare qualcosa, ma anche poi secondo alcune testimonianze di norma le tenevano chiuse dentro perché avevano paura che facessero troppe pause, quindi tenendole chiuse dentro, non potendo uscire, alla fine che cosa rimaneva? Semplicemente rimanere aggrappate al telaio e lavorare. Quindi diciamo che questa dell'essere chiuse dentro i laboratori era la prassi. In quel caso forse fu in qualche modo anche volontario per evitare che si potessero appropriare nella fuga, oppure comunque questo era quello che pensavano e che dichiararono poi i due proprietari, si potessero appropriare di tessuti, imballaggi o quant'altro. E quindi loro scapparono e lasciarono morire le donne. Ci fu un processo che li assolse, questo lo sottolineo, e vi fu però un'assicurazione $445 per operaia morta e $75 alle famiglie. I funerali furono una grande manifestazione, più che un vero e proprio funerale, e siamo al 25 marzo del 1911. Questo è l'incendio di cui si parla. Ci furono poi, rispetto alla questione del perché marzo, sicuramente il famoso 8 marzo di San Pietroburgo, sicuramente il fatto che in Europa alcune scadenze importanti per paesi come la Germania, la Francia, appunto la Comune di Parigi, la Rivoluzione di Prussia, eccetera, erano intorno alla seconda settimana di marzo. Sicuramente anche altre grandi manifestazioni sindacali che si tennero con specifica attenzione ai temi femminili portarono poi a quella data. Mentre invece per arrivare in Italia e per arrivare anche alla famosa mimosa, siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, a Roma si costituisce ufficialmente, perché fino a quel momento aveva lavorato nella clandestinità appoggiando i partigiani, ma non soltanto, anche la lotta delle donne nelle città e nei quartieri, si costituisce l'Unione delle Donne Italiane, l'UDI, composta da donne che appartenevano al PC, al PSI, al Partito d'Azione, alla sinistra di chi aveva militato nelle brigate di giustizia e libertà, eccetera, eccetera. E fu Ludi a prendere l'iniziativa di celebrare nel 1945, riprendendo quell'8 marzo di San Pietroburgo, la prima giornata di lotta delle donne dell'Italia libera. Nel 1946 la celebrazione dell'8 marzo vede la comparsa per la prima volta della mimosa, secondo insomma la mitologia, per un'idea di Teresa Noce, partigiana, deportata, comunista, che cercava insomma, insieme ad altre compagne, cito Teresa Mattei, Rita Montagnana, eccetera, cercava un fiore o comunque qualcosa che potesse essere in qualche modo riconoscibile come simbolo. Da quel momento in avanti, pensate che festeggiare, in particolare negli anni 50, festeggiare l'8 marzo, distribuire la mimosa, divenne un gesto per cui alcune donne furono arrestate come turbativa dell'ordine pubblico. Se provavano anche a mettere un banchetto per vendere il giornale, per diffondere Noi Donne, venivano denunciate per occupazione abusiva di suolo pubblico. Nel 1959 si tentò di farla diventare, per iniziativa parlamentare, una festa nazionale, ma il clima politico evidentemente ancora non lo consentiva. Arriviamo quindi agli anni 70 e arriviamo all'8 marzo del 1972, c'è una bellissima foto della manifestazione per l'8 marzo che si tenne a Roma in Campo dei Fiori, con Jane Fonda che ospite, che pronunciò un breve discorso non solo di solidarietà ma anche di racconto di quelle che erano le lotte delle donne negli Stati Uniti, e c'è questa splendida foto con questo gruppo di donne circondato da folti e numerosi reparti di polizia schierati in tenuta antisommossa. La miccia che scatena le cariche e relative manganellate e dispersione della manifestazione furono le scritte che queste femministe, queste donne, inalberavano sui cartelli. Ne cito soltanto alcuni, va bene, uno ovviamente legalizzazione dell'aborto, l'altro matrimonio uguale prostituzione legalizzata, e altre scritte che sembrarono evidentemente intollerabili, fino ad arrivare poi, come sappiamo, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che 5 anni dopo, in maniera formale, adotta una risoluzione e l'8 marzo viene effettivamente proclamato come giornata per i diritti della donna. Attenzione, perché questo è interessante, giornata per i diritti della donna e per la pace internazionale, come se insomma donna e pace in qualche modo dovessero necessariamente poter stare nella stessa frase. A noi piace invece ricordare la parte che precede la risoluzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite, quindi penso più che il 1977 e questa insomma giornata delle Nazioni Unite, peraltro, quindi non giornata delle donne ma giornata delle Nazioni Unite, ci piace forse più ricordare il 1908, il 1910, il 1921, eccetera, eccetera.